18 novembre 1985. La mattina di domenica, nella chiesetta di Sabaudia, supplicavo Gesù per il tramite di Nicola di donarmi un po' di pace. Dopo la santa messa dovevamo andare a trovare Nicola al cimitero. Una voce. Il corpo dei santi deve essere venerato perché è attraverso le sofferenze del corpo che hanno raggiunto la gloria. Nicola. Vedi, mamma, Satana si è avvinghiato al mio povero corpo e si è accanito contro di esso come un cane rognoso e non mi ha lasciato, facendomi soffrire fino all'ultimo istante. Ecco perché anche il mio corpo è santo. Pomeriggio. Nicola, Satana ti aveva coperto la realtà sotto un velo di falsa pietà, per cui tu vedevi solo lei, Margherita, e non il male che veniva a noi. È la stessa tattica che usa oggi per Teresa. 26 novembre 1985. Ero turbata e depressa, sola con il mio dolore. Imploravo Gesù di starmi vicino, imploravo Nicola, ed egli, mamma, amalo, questo Gesù, perché senza la sua sofferenza e la sua offerta al Padre non sarei arrivato alla gloria. Io vi sono sempre vicino. È solo un velo che ci divide. Strappalo quel velo, Nicola mio. Così soffrirò di meno. Nicola, mamma, che importanza ha? Tu lo sai che ti sono vicino. L'importante è crederlo. Poi mi illumina sulla frase che aveva pronunciato durante la malattia. Una grande sciagura si è abbattuta sulla nostra famiglia ed è capitato a me portarne il peso, perché io ero il solo che poteva sopportarlo. Si trattava del giardino devastato di cui aveva parlato Gesù. 28 novembre 1985. In seguito alla richiesta di Gesù di offrirmi vittima per la saldezza di Dario, un'anima tormentata, tutta presa dal maligno, mi ponevo interrogativi con un senso di smarrimento e di paura. E Gesù? Ho sempre vinto io sul maligno. Gli ho strappato Margherita negli ultimi istanti della sua vita e per Nicola ho avuto su di lui la vittoria più grande. 29 novembre 1985. Mi chiedevo se nei riguardi di Antonella non ci fossimo sbagliati in qualche cosa. E Nicola, per quel che avete fatto a lei sarete ripagati ad usura. E dal momento della comunione, sempre Nicola, mamma, la cosa più importante è l'amore. È perdonarvi l'amore che ho taciuto quando avrei voluto urlare, ho scelto di morire quando tutto il mio essere, tutta la mia carne voleva vivere. 3 dicembre 1985, la notte. Pregavo. Nicola, intercedi presso Gesù per me. Digli che lo amo ancora, anche se mi ha privato di te. Nicola, mamma, ma è il dono più grande che Gesù ha fatto a me ed a te. Nicola, mamma, ora il nemico vuole prendersi la rivincita su di me e su Gesù. E le due vittime prescelte sono Antonella, perché colpendo lei mira a colpire anche me, e Don Eugenio, perché colpendo lui come persona e come sacerdote, vuole colpire doppiamente Gesù. Anche voi tutti egli circuisce e vuole atterrare, servendosi del dolore in maniera diversa. Per Maria ed Antonella che cercano di allontanarlo, allontanando il ricordo di me. Per Anna, spingendola verso la tristezza e l'abbattimento, e cercando di allontanarla da voi. Per Filippo, attraverso le umiliazioni che subisce nel suo lavoro. Vuole così distruggere lo scopo della mia immolazione, che era soprattutto quello di ristabilire l'amore nella nostra famiglia. Siete tutti scoperti, dovete molto pregare. 5 dicembre 1985. Momento di turbamento, di angoscia. Cosa viene da Nicola e cosa non da lui? 6 dicembre 1985. Questa notte il mio Nicola viene in mio aiuto con chiarezza impressionante. Mamma, se avessi fatto testamento avrei lasciato tutto ad Antonella, ma quello che era mio, non certamente il vostro o quello dei miei fratelli. Mi ha chiarito perfettamente i vari punti, togliendomi dall'imbarazzo e dalle perplessità, ridandomi la pace di cui avevo bisogno. In chiesa, al momento della comunione, ho pregato e lodato Dio assieme al mio Nicola, in una comunione di spirito direi perfetta. È la festa di San Nicola, e quindi il suo primo onomastico in cielo. Egli mi fa comprendere come le richieste da lui rivolte a Gesù sarebbero esaudite, il ricordo delle sue sofferenze sopportate per amore. Mi unisco a lui, chiedendo a Gesù pietà. Oltre che per la mia famiglia, anche per Anastasia, una mia cara amica, che so in trepidazione d'angoscia per vicende nelle quali sono stati coinvolti i suoi figli. 7 dicembre 1985. A volte mi prende l'angoscia che mi impedisce persino di pregare. Momenti bui che mi allontanano dalla pace che viene da Gesù. 8 dicembre 1985, festa di Maria Santissima Immacolata. Nicola, fin dalla notte, mi si manifesta nella gioia e mi spinge ad invocare assieme a lui Maria Santissima. Ai piedi di Maria Santissima, alla Grotta delle Tre Fontane, sento la presenza di Nicola che mi avvolge tutta e chiedo alla Madre di mostrarmi, o quantomeno farmi comprendere il suo stato di gloria, affinché cessi quell'angoscia che tanto mi prostra. Non so tradurre in parole umane e chiarire l'illuminazione interiore che mi rivela il meraviglioso disegno d'amore voluto da Dio ed attuato da Maria Santissima, la Madre. Il mio dolore sensibile fa parte di questo disegno, dolore che mi è stato donato attraverso l'offerta del mio Nicola, l'offerta di tutta la sua sofferenza. Sento nel mio intimo la madre che mi dice: «I doni che ho dato a Nicola sono meravigliosi. È già un dono grande la salvezza dell'anima, un dono più grande l'essere egli entrato direttamente nella gloria, ed un altro ancora più grande, l'essere investito della missione che, iniziata per suo desiderio in terra, continuerà ininterrotta dal cielo. Apostolo ed amico dei sofferenti, sostegno di coloro che lavorano per alleviare la sofferenza degli altri». 11 dicembre 1985. Io ero turbata ed addolorata perché, a seguito di qualche accenno di mio figlio Filippo, mi era sembrato di intravedere disappunto riguardo alla nostra condotta di genitori. Pensavo, è proprio possibile che sbagliamo sempre? L'interrogativo che da tempo mi tormenta e che ancora non ha avuto risposta si riaffaccia alla mia mente. Cosa è giusta e cosa non è giusto nei confronti dei nostri figli? Nicola mi viene in aiuto. Mamma, devi solo amare. Ogni atto ispirato dall'amore è giusto. Non puoi attuare la giustizia come se fosse una cosa meccanica. Se prescindi dall'amore, quella stessa giustizia si trasforma automaticamente in ingiustizia. Ama tutti i tuoi figli in uguale misura e quello che oggi dai ad uno, sii pronta a darlo domani all'altro, ma sempre. Sempre per amore. 12 dicembre 1985. Nicola mi guida verso l'attuazione del disegno di Dio che vuole aiutare Anastasia attraverso Maria Pia. Mi chiarisce cosa chiedere al ministro, un giudice santo che sia canale non contaminato dall'odio politico e quindi idoneo a recepire la verità. Mi spiega come l'opera che svolgono in nostro favore le anime che sono già nella luce di Dio, non essendo esposta alle insidie del nemico, alla limitatezza dell'umano, ma immersa com'è nell'amore universale che tutto abbraccia, si svolge in una dimensione che noi non possiamo comprendere, ma trova ostacolo proprio in noi, che, soggetti alla nostra miseria ed al tentatore, diventiamo inciampo al loro operato. Mi illumina sulla limitatezza del nostro apostolato in favore degli altri, esposto com'è a tutte le insidie, a tutti i limiti, a tutte le nostre contraddizioni. Mi fa pure comprendere come per la riuscita dei disegni divini sia indispensabile il nostro aiuto umano, materiale, che arrivi là dove Dio vuole arrivare, con la parola che può essere udita, con l'azione concreta. Mi dice poi che la missione specifica in favore della mia amica è stata affidata a lui. Mi rimprovera infine, ancora una volta, per la mia smania di far leggere agli altri gli scritti che egli mi detta. Nicola, mamma, vuoi farti proprio la réclame? Più sei nascosta, più sei al sicuro. Ed io, Nico, allora perché mi fai scrivere tutto questo? E Nicola, mamma, tutto ciò serve a me perché io continui la mia missione e mi fa capire che gli scritti devono essere conosciuti a suo tempo attraverso Don Eugenio. dicembre 1985. Mio marito cercava tra i libri universitari di Nicola quelli che poteva dare a un nostro nipote, studente di legge. Il mio pensiero corre agli anni di università di Nicola e con dolore chiedo, Nico mio, a cosa ti sono valsi tutti i tuoi studi, tutti i tuoi sacrifici? E Nicola, mamma, quella era scienza umana, ora invece posseggo la scienza divina. 18 dicembre 1985. Piccoli screzi avevano turbato i rapporti tra me e Antonella. La notte, Nicola. Amala come figlia, anche se non l'hai generata, perché essendo mia moglie, è tale in realtà. Mi illumina su verità profondissime a cui mai avevo pensato. Nel matrimonio, attraverso l'unione carnale, gli sposi diventano una cosa sola al punto tale da poter generare altre vite che hanno gli stessi caratteri, non solo somatici e strutturali, ma anche psichici di entrambi. In conseguenza, poiché Nicola, mio figlio, aveva lo stesso mio sangue, la moglie è diventata non solo spiritualmente, ma anche realmente mia figlia. Ecco perché Gesù ha elevato il matrimonio ad una dignità tale da farne un sacramento. Nicola mi aveva spinto a pregare per le anime del purgatorio, e gli chiedo improvvisamente se mia madre, nonna Maria, e la madre di mio marito, nonna Laura, erano con lui. Da molto tempo non pregavo più per loro, credendole già nella gloria. Silenzio. Rifaccio la domanda. Ancora silenzio. Mi sento invadere da un dolore profondo, poiché improvvisamente mi si fa palese un'altra realtà. Esse sono ancora nel luogo di espiazione. Nicola mi consola dicendo, mamma, voi misurate il tempo in anni e secoli, qui un secolo è un respiro. E poi, le mie nonne sono prossime alla gloria, ma dovete pregare ancora per loro. 19 dicembre 1985. Riferendosi al lavoro che svolge Don Eugenio nel tribunale ecclesiastico, Nicola mi dice, egli deve prepararsi con la preghiera e l'offerta ed orientare ogni suo sforzo verso l'unione degli sposi, e se è costretto a dividerli, pianga insieme a Gesù per un legame così infranto. I casi più difficili li affidi a me, che ho sublimato l'amore coniugale con l'immolazione totale. Parli alle coppie di me, che per amore di Antonella ho scelto di morire, perché non ero più in grado di offrirle un corpo integro, mentre tutto il mio essere voleva vivere. Anche questa missione mi è stata affidata dalla bontà infinita di Dio. 22 dicembre 1985. Il giorno prima mia cognata Cenzina, telefonandomi da Alatri, mi aveva chiesto di pregare Nicola perché intercedesse per una sua amica 35enne, ammalata di tumore e prossima alla fine, che non credeva in Dio, e per un'altra amica nella disperazione per la morte della madre. Le ho chiesto se per Natale sarebbero venuti da noi e mi ha detto di no, perché questo Natale sarebbe stato molto triste per tutti per la mancanza di Nicola. Ho portato con me per tutta la giornata questa enorme tristezza, ma durante la notte il mio Nicola è venuto a consolarmi. Mamma, non è vero che io non ci sarò. Sarò invece con voi e la mia presenza sarà reale, anche se invisibile. Anzi, a differenza di tutti gli altri Natali, io sarò non solo con voi, ma in voi, perché mai, come ora, voi avete avuto per me un desiderio, un atto d'amore, un pensiero, un rimpianto. Poi, rivolgendosi per il mio tramite alla moglie, Antonella, mai, durante la mia vita, ti ho amata come ti amo ora. Allora il mio amore era infarcito di egoismo, di piccole ripicche, volevo essere io a dire l'ultima parola. Ero capace di avvelenarti un pomeriggio, ma ora il mio amore è un amore totale, che ti avvolge tutta, illuminato e illuminante, protettivo, pronto a soddisfare qualsiasi tuo desiderio, qualsiasi necessità, perché ora so quello che umanamente ti occorre, qual è il bene di cui non puoi fare a meno. E ti sono tanto, tanto vicino. Sono con te quando corri in macchina. Sono in te quando mi pensi, quando mi desideri. Nicola mi dice ancora: Mamma, se ci fosse consentito strappare quel velo che ci divide, ma non ci è consentito. 24 dicembre 1985. Cercavo di consolare mio marito quanto mai triste perché avremmo passato il Santo Natale da soli. E Nicola, non sarete soli, perché io sarò tutto per voi. Ora so cosa vuol dire amare. 6 gennaio 1986. Nicola mi dice: Mamma, se tu dubiti, come farò ad aiutarti? 7 gennaio 1986. Nicola. Mamma, se qualche volta non mi capisci o interpreti male quello che ti dico, anche per eventuali interferenze del nemico, ciò ha poca importanza. L'importante è che io possa comunicare con te e così essere di aiuto per voi tutti e di guida verso il bene. 8 gennaio 1986. Questa notte Nicola mi dice: Mamma, se non inizi a preparare e fermare tutte le notizie inerenti alla mia vita e Don Eugenio a scrivere, il progetto di Dio va a gambe all'aria. 11 gennaio 1986. Mamma, il bene che fai per Antonella lo devi fare soltanto per amore. Altrimenti lo stesso bene si può trasformare nel tuo animo in amarezza e anche in rancore, se non è capito o ricambiato e ne perderesti i meriti. Gesù alla comunione. Il Padre ha mandato me, suo figlio, per riscattare i vostri peccati. Ed ora si serve di Nicola, tuo figlio, per riscattare i tuoi peccati, quelli dei tuoi figli, di tuo marito e di tante anime che vuole coinvolgere. 19 gennaio 1986, a messa nella chiesetta di Sabaudia. Gesù, il momento della mia vittoria è stato quando Nicola è spirato. 21 gennaio 1986. Nicola, mamma, voi guardate alle cose del cielo in funzione delle cose della terra, mentre dovreste subordinare la vita terrena alla vita eterna. 28 gennaio 1986. Stamane Gesù mi illumina ulteriormente sulle parole sussurratemi il 7 gennaio scorso. I cieli si sono aperti ed hanno fatto ala a Nicola che entrava nella gloria, dicendo: tutti i patriarchi, i profeti, i martiri, i vergini, i confessori, tutti gli angeli e tutti i santi hanno fatto ala a Nicola che entrava nel cielo da trionfatore perché aveva bruciato tutte le tappe in brevissimo tempo. Ecco perché ti dicevo che avevo riportato sul nemico la più grande vittoria. 6 febbraio 1986. Una mia nipote mi comunicava di avere ricevuto una grazia da Nicola. L'aveva pregato perché l'aiutassi a trovare lavoro presso una scuola di musica e così è stato. E lunedì prende servizio. 9 febbraio 1986. Mia cognata Cinzina mi telefona per dirmi che l'amica, non credente, ammalata di tumore, che conviveva con un tizio e che avevamo affidata a Nicola, era morta dopo avere ricevuto tutti i sacramenti. Chiedo a Nicola se fosse stato lui ad intercedere per quell'anima e mi risponde: «Certo, mamma, questa è la mia missione. Quando voi mi chiamate, io vengo sempre in aiuto». 14 febbraio 1986. So che Don Eugenio non sta bene e chiedo a Nicola: «Perché non lo aiuti?» Nicola: «Mamma, tu pensi che io non lo aiuti? Io gli sto sempre vicino». 18 febbraio 1986. Mi rivolgo a Gesù. Un anno fa, oh mio Gesù, ti pregavo di tapparmi gli occhi perché non vedessi il baratro che mi circondava e non fossi attratta da esso, ma sentissi solo la stretta forte della tua mano che mi portava a salvezza. Oggi ti chiedo di liberare i miei occhi perché io veda il tuo disegno d'amore, ne scopra la trama meravigliosa e con gioia, in un'accettazione totale, io possa dirti grazie. Gesù, ti ho nutrito giorno dopo giorno, momento dopo momento, col cibo di cui avevi bisogno, come fa la madre con il suo bambino malato. Non potevo mettere davanti a te altro cibo, anche se prelibato, perché non eri in grado di accettarlo. In ogni tua necessità di un determinato istante, ti venivo in aiuto, calmavo la tua angoscia, ti attiravo sempre più tra le mie braccia e ti spingevo tra le braccia di mia madre, che poco alla volta si rivelava a te quale vera madre. Sostenevo la tua fede e la tua speranza, ti facevo tramite tra me e i tuoi cari, mentre ininterrottamente operavo il grande miracolo su Nicola. 19 febbraio 1986. Appena sveglia stamane, in uno slancio di amore per Nicola: «Nico, sei uscito dal mio grembo e vi sei tornato, perché ti amo tanto, bambino mio». Nicola: «Mamma, così devi amare gli altri tuoi figli, con tutta la tua carne e non soltanto col tuo spirito. Il tuo amore deve essere umano oltre che spirituale. Li devi difendere con i denti e con le unghie. E poi, mamma, il tuo amore per papà era bello, perché era totale. Investiva tutta la tua persona, anima e corpo. Ecco perché Satana non è riuscito ad intaccarlo. Gli ha cominciato a tessere una rete sottilissima attorno a noi figli per strapparci a te. Margherita era solo una povera pedina responsabile, sì, come tutti noi del resto siamo responsabili». 26 febbraio 1986. Ho trascorso una notte tormentata e particolarmente dolorosa. Rivivevo le varie fasi del soffrire di Nicola e del mio soffrire. Infine lo supplicavo di ricordarsi di tutti noi. Nicola: «Mamma, sono accanto a te in te, unito a te intimamente nel tuo dolore, ma nascondi le tue lacrime e nel silenzio e nel sacrificio sappi amare. Vedi, mamma, noi non dimentichiamo le necessità di ciascuno di voi. Esse sono sempre presenti al nostro spirito e se vi esortiamo a chiederci continuamente aiuto è perché esse siano sempre presenti anche al vostro spirito, così facile a dimenticare, in modo che non sia interrotto il legame d'amore che ci tiene uniti. Mamma, molte anime che sono oggi in purgatorio avrebbero desiderato di soffrire il doppio di quanto io ho sofferto per poter godere la gloria e la felicità in cui sono immerso. 1 marzo 1986. Nicola, mamma, la salvezza dell'anima è una cosa tremendamente seria. 2 marzo 1986. Anna mi aveva detto che quando andava a Sabaudia provava un'enorme tristezza perché non c'era più Nicola. Nicola, mamma, ma io ci sono. Tu sai come io ami quel luogo e come sia felice di vedervi tutti a Sabaudia. Ti ricordi quando dicevo che volevo comprare del terreno e costruire una villa grande per stare tutti insieme? Sono stato io che ho spinto Laura e Maria all'acquisto di una casa a Sabaudia per vedervi tutti riuniti. Mi dispiace solo per Teresa, che è lontana. 4 marzo 1986. Mi aveva ripreso una grande tristezza e pregavo Nicola di aiutarmi. Mamma, tu non puoi sperare tutto da me. È necessario che anche tu collabori. Vedi, noi possiamo aiutarvi, ma solo nella misura della vostra disponibilità.